Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 minuti, la linea alla redazione di Controradio per l'informazione regionale. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha convocato per questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati le categorie economiche, i sindacati e le camere di commercio per fare il punto sulle azioni per contrastare l'impatto dei dazi USA al 20% su tutte le merci, illustrando le prime misure concrete, lanciando un appello ad agire tutti in modo congiunto contro i dazi. Ha seguito per noi il vertice in regione. Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, buongiorno. Dunque, ci sono già un plafond di 60 milioni di euro per le imprese toscane che hanno a che fare con la ricerca di nuovi mercati, quindi la comunicazione, il marketing, con l'internazionalizzazione, ma anche con l'attrattività del mercato toscano rispetto ad investimenti esteri. Non bisogna chiuderci, non bisogna andare in ordine sparso contro gli Stati Uniti. Questo è un po' il verbo di Giani, ma dei dazi si è parlato anche questa mattina all'Innovation Center. Lì era la protagonista le dogane, il Made in Italy, la tutela del Made in Italy. È intervenuto anche il vice ministro D'Urso, che appunto ha parlato della necessità di esperire nuovi mercati. Questa è un po' la chiave di volta che sotto l'osservazione anche da parte delle categorie economiche. La via della seta, perché no, che era stata messa da parte, nuovi mercati emergenti, il Mercosur, una parte dell'Africa. Verso questi tipi di attenzioni dovrebbe indirizzarsi l'industria italiana. Naturalmente c'è una situazione molto diversificata, perché i dazi non colpiscono ugualmente tutte le merci italiane, a soffrire soprattutto quelle che creano minore valore aggiunto in proporzione, cioè l'agroalimentare e la moda. I marchi di lusso, ovviamente, anche nell'ambito della moda, non soffrirebbero troppo, perché nell'ambito della catena del prezzo ovviamente puoi ammortizzare il costo dei dazi, e poi chi paga una Ferrari 200.000 euro non avrà problemi a pagarne 210-220. Questo è un po' il monito. Ovviamente una bottiglia di Chianti che va sui 20-25 euro potrebbe avere un problema sul mercato statunitense. Allora anche qui ricerca di nuovi mercati, naturalmente. E poi, per quanto riguarda i sindacati, e chiudo, aumentare il potere d'acquisto dei salari e quindi rivitalizzare il mercato interno per andare a sopperire in parte quello che viene tolto dal mercato statunitense. Sono soluzioni diversificate che insieme dovrebbero riuscire a dare quantomeno un cuscinetto di salvaguardia in questa prima fase molto confusa, in cui qualcuno auspica che Trump, come fece Reagan qualche decennio fa, dopo un po' di tempo torni indietro sulle imposizioni daziali. A te la linea.
A fronte dei dazi imposti dagli USA sarà fondamentale continuare a supportare le imprese, promuovendo l'innovazione per rendere sempre più competitivo il Made in Italy e conquistare nuovi mercati nel mondo cercando nuovi sbocchi. Questo quanto ha affermato invece Adolfo Urso, il ministro per le imprese e il Made in Italy, spiegando che il governo e il ministero sono al lavoro sia a livello nazionale sia nel dialogo con l'Unione Europea per individuare misure di varia natura a sostegno del sistema. Urso ha inviato questo messaggio al convegno Dogane Imprese, la tutela del Made in Italy, organizzato oggi a Firenze da Confindustria Toscana, Agenzia delle Dogane e Assotosca, osservando che insieme possiamo affrontare le sfide future e garantire che il nostro patrimonio industriale non venga attaccato da rischi imprevisti e anzi continui a crescere. La cronaca: una supplente di inglese del CPA delle Sieci nel comune di Pontassieve, neomamma, è stata sanzionata dalla preside perché avrebbe continuato ad andare al lavoro dopo aver atteso invano per mesi la formalizzazione del permesso per l'allattamento. La docente si è rassegnata e ha deciso infatti di proseguire il suo full time. Sulle barricate la FLCCGL, che chiede l'immediato ritiro del provvedimento disciplinare. Intanto molte donne del centro, punto di riferimento per le persone migranti, sono scese in piazza per solidarietà con la propria insegnante. Sentiamo i particolari da Sandra Salvato.
Chiede di usufruire dei permessi per l'allattamento e in cambio riceve un provvedimento disciplinare. Accade alle porte di Firenze, alle Sieci, dove ha sede il centro provinciale per l'istruzione degli adulti Miriam Macheba, CPA2, in cui insegna la neomamma e giovane docente precaria, ora difesa dalla FLCCGL fiorentina per la revoca della sanzione per attivare l'ufficio scolastico nei confronti della dirigente scolastica Anna Rita Fasulo e per invitare i comuni del territorio a interessarsi maggiormente al CPA. Una storia paradossale che vede la giovane docente di inglese comunicare lo scorso ottobre di volersi avvalere dell'orario ridotto per l'allattamento, una richiesta caduta nel vuoto. Così, dopo vari solleciti e nessuna risposta, decide di continuare a lavorare regolarmente a tempo pieno per non mettere in difficoltà i suoi studenti. Uno zelo non gradito perché figlio, sentenzia Fasulo, di una precisa volontà, quella di averla tenuta all'oscuro del fatto, peraltro documentato e ricostruito minuziosamente dal sindacato. Ne nasce un contenzioso che vede sulle barricate la segreteria della CGIL. Inaccettabile, tuona Elena Iazzi, che la dirigente non si sia fatta carico di trovare in tempi congrui una soluzione. La risposta della preside è netta, sarà il giudice a stabilire le responsabilità. Montano intanto rapide le polemiche, soprattutto perché il centro è un punto di riferimento per donne e madri migranti, cui sarebbe stato chiesto di non portare in aula i figli in orario di lezione. Su questo un inaspettato spiraglio da parte di Anna Rita Fasulo, che si dice disponibile al dialogo.
Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato a maggioranza ieri il POC, Piano Operativo Comunale, la relativa variante, atto che incide sulle locazioni turistiche brevi. In aula le delibere illustrate dall'assessora comunale all'urbanistica Biti, si tratta dell'ultimo ok dell'assemblea cittadina. Il POC, ha detto Biti, diventa formalmente completo rispetto alle conferenze paesaggistiche regionali e agli altri provvedimenti che in questo tempo si sono aggiornati. Tornerà per una nuova conferenza paesaggistica in regione, qui avverrà una sorta di bollinatura del piano, poi potremmo pubblicarlo sul BURT. Favorevole la maggioranza, voti contrari da Fratelli d'Italia, Lista Schmidt, Sinistra Progetto Comune, 5 Stelle e Firenze Democratica. Allarme gioco d'azzardo sul territorio. Secondo la piattaforma Agorà, nel 2023 a Firenze sono stati spesi 841 milioni di euro, una cifra che segnala una crescita esponenziale del gioco rispetto agli anni scorsi, sia nelle puntate online, che vanno per la maggiore, che in quelle fisiche, dati che preoccupano soprattutto chi si occupa di dipendenze. Sentiamo il servizio di Viola Giacalone.
Solo in città nel corso del 2023 sono stati giocati 841 milioni di euro, una cifra impressionante che emerge dagli ultimi dati disponibili sulla piattaforma Agorà Telematica, che monitora il gioco d'azzardo in Toscana in base ai numeri forniti dal portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La cifra complessiva dei soldi potrebbe essere perfino più alta se si aggiungesse tutto il sommerso, ovvero i canali clandestini e le piattaforme di scommesse illegali. Come riporta la Nazione Firenze, l'ultimo allarme era arrivato dal Mugello poco meno di 2 settimane fa. A lanciarlo Gabriele Bardazzi, il direttore del SERD Mugello. Se non ci soffermiamo a riflettere su quello che producono i giochi d'azzardo, dice, debiti con relativo rischio di usura, stati depressivi con rischio di suicidio, non informiamo adeguatamente, ma rischiamo di orientare la popolazione su comportamenti a rischio. Nel 2023 in Mugello sono stati giocati oltre 94 milioni di euro, un trend che sorprende, specie se si confronta al biennio precedente. Nel 2021 infatti il giocato si attestava sui 65 milioni di euro, mentre nel 2022 si è registrato un forte balzo in avanti, superando gli 84 milioni di euro. Una crescita esponenziale, con conseguenze che possono devastare la vita di chi resta intrappolato in questa dipendenza. In città invece il fenomeno sembra avere una portata anche maggiore. Nel 2023 è come se ogni fiorentino avesse giocato 2.295 euro a testa, per non parlare delle puntate online. I soldi spesi in videolotteri ammontano oltre 121 milioni, ma la voce che più spaventa, più di 330 milioni, la fanno registrare i giochi di abilità telematici, che ormai vanno per la maggiore.
Al giardino di Boboli di Firenze, via gli alberi del Prato dei Castagni, un filare di ipocastagni ottocenteschi, un cedro del Libano di oltre 200 anni d'età. Un intervento effettuato la scorsa settimana che però ha scatenato le polemiche soprattutto sui social, come riporta oggi il Corriere Fiorentino. Montiamoci una bella ruota panoramica adesso, un sarcastico commento fra i tanti dal cartello dei lavori in corso che risultano commissionati dall'ex direttore delle gallerie Heike Schmidt, si legge che sarebbe prevista la realizzazione di una gelateria-caffetteria nell'edificio denominato Prato dei Castagni in Boboli, ma secondo quanto riferito dall'attuale direttore del museo di Capodimonte di Napoli al quotidiano, il progetto non aveva niente a che vedere col taglio degli alberi, bensì prevedeva addirittura di costruire la zona tavoli all'esterno intorno ai tre alberi antichi vicino al fabbricato. Dalle gallerie fanno intanto sapere che si tratta di una scelta per tutelare l'incolumità di chi visita Boboli. Staremo su questa vicenda, cercheremo di approfondirla e anche di seguire quelle che sono state le proteste che, appresa la notizia, si sono scatenate. Veniamo invece ad un aggiornamento sulla situazione al pontile di Marina di Massa, dove il 28 gennaio scorso si è incagliata la nave Guangrong. Il mercantile resterà lì tutta l'estate, con limiti alla balneazione in una decina di stabilimenti nelle vicinanze, un'ordinanza attesa prima di Pasqua. Intanto sono numerose le associazioni ambientaliste che hanno raccolto firme domenica scorsa e continueranno a farlo contro il progetto di ampliamento del porto. Sentiamo Giuditta Sborgi del Comitato Ugo di Pisa.
Quello che era a bordo della nave, quindi appunto carburanti, oli, vernici, è stato rimosso, e questo, diciamo che è stato ribadito, è stato scongiurato il rischio ambientale permanente, ecco, si sottolinea questa parola. Diciamo che non c'è chiarezza ancora sul carico, perché questi detriti di marmo che sono presenti ancora a bordo della nave, abbiamo chiesto appunto di sapere se siano stati caratterizzati, e ufficialmente non esistono dei documenti scritti che provino il fatto che siano realmente inerti, no? Siamo un po' in una fase in questo momento di stallo. Sembra che l'accordo sia comunque di lasciare una fascia di 30 metri, ci pare di aver capito, per poter accedere all'acqua. Però ecco, le due spiagge che sarebbero proprio laterali al pontile, che quindi sarebbe appunto la spiaggia libera, pare di aver capito appunto che l'accesso sarà interdetto. Però appunto bisogna aspettare ora l'ordinanza a fine mese della capitaneria e del comune. La nave stessa, e infatti siamo stati proprio lì davanti al pontile di Marina di Massa, è un po' diciamo il nodo intorno al quale gira un po' tutta la questione. Il fatto che l'ampliamento del porto abbia un impatto sul territorio è poi di vario tipo, ecco, però è indubbio che si vada dall'erosione costiera a un problema proprio di sicurezza, no? del tratto di mare, sono problemi proprio per quanto riguarda l'insabbiamento del porto.
Sarebbe importante utilizzare almeno una parte dei sedimenti raccolti al porto di Viareggio con il sabbiodotto per il ripascimento delle spiagge del parco colpite dall'erosione. A scriverlo è il presidente del parco, Lorenzo Bani, nella lettera che ha inviato al presidente Giani e all'assessora Monni. Tra i sedimenti che insabbiano il porto di Viareggio, viene spiegato, ci sono materiali che con le correnti vengono trasportati dal Gombo e in generale dalle spiagge di San Rossore verso nord, mentre negli ultimi decenni sul litorale Pisano, tra l'Arno e il Fiume Morto, c'è stata erosione nel tratto settentrionale del parco. Dalla foce del Fiume Morto in poi la spiaggia è cresciuta, causando problemi al porto di Viareggio. E siamo in conclusione di informazioni regionali, dunque uno sguardo per quanto riguarda le previsioni del tempo. Un peggioramento è in vista, con possibilità di rovescio temporali per la giornata di domani, più probabili sulla fascia costiera. Dal pomeriggio venti di scirocco, mare in aumento, temperature minime in generale aumento, massime invece stazionarie. Sono le 12:58 minuti, è tutto con l'informazione regionale, tra poco il City Lights. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.